Bene, ringraziamo Stefano per questa proiezione, anticipazione, in tentativo diciamo di prefigurare, no? Un sistema finanziario. Ora andrei avanti con gli interventi. Abbiamo Maurizio Lazzarato che ci parla, sviluppando poi le tesi che abbiamo letto del suo testo più recente, ci parla di rendita, profitto e tasse, la governamentalità dei dispositivi di cattura nella crisi del debito.
Buongiorno, cercherò di fare semplice e un po' rapido perché già due interventi, il terzo sono stanchi. Allora, io vorrei fare un piccolo passo avanti rispetto al lavoro cominciato sul debito e mi pongo una domanda molto semplice: cosa fa l'uomo indebitato nella crisi? E la risposta è altrettanto semplice: paga. E paga fondamentalmente attraverso le tasse, ma non soltanto. Quindi il problema è capire cos'è questa seconda grande espropriazione e appropriazione che il neoliberismo mette in atto a partire dal 2007. E appunto vorrei soffermarmi su questo concetto di appropriazione. Ogni teoria economica, che sia ortodossa o eterodossa, vuole farci credere che l'appropriazione è funzione della produzione, che la distribuzione rinvia alla contribuzione che i fattori lavoro e capitale portano alla produzione. Per ridistribuire, come dice il buon senso degli economisti, che ne hanno da vendere, dice, dunque, per poter distribuire, bisogna prima produrre. E io vorrei sostenere esattamente il contrario. Cioè, l'appropriazione non è una conseguenza della produzione o della crescita, ma è un suo presupposto. Allora, per fare questo, utilizzo il concetto di istruzione di cattura che trovate in Plateau, che invece di avere due teste ne ha tre, cioè rendita, profitto e tasse, anche tasse o fisco, che mi sembra importante perché ci permette di spiegare alcuni meccanismi della crisi che stiamo vivendo. Allora, questo meccanismo a tre teste funziona sempre in contemporanea ed è convergente, ma l'ordine e la distribuzione di questi tre dispositivi cambia secondo le sequenze della dominazione capitalistica. Cioè, per dirlo, nel fordismo è evidente che il profitto ha un'egemonia, mentre nel periodo finanziario della finanziarizzazione è la rendita e le tasse, e nella crisi c'è un altro cambiamento radicale per cui l'egemonia tra questi tre teste del dispositivo di cattura è presa dalle tasse. E fondamentalmente, diciamo così, il governo tecnico è un governo fiscale, come prima cosa. È evidente che è quello che abbiamo visto, cioè non è che ci voglia molto, non porto neanche i dati, però i dati sull'Italia, è chiaro che la prima cosa che viene messa in avanti c'è questa subordinazione. Perché questo? Perché il meccanismo della cattura finanziaria è entrato in crisi. Entrato in crisi non vuol dire che cos'è questa crisi? Questa crisi è l'incapacità da parte di questo dispositivo di catturare il valore sociale. E le tasse hanno questa funzione di continuare a dare continuità a questi due meccanismi che sono inceppati, quello del profitto e quello della finanza. Cosa vuol dire che è inceppata? È una cosa molto... La crisi secondo me non è una crisi del debito, non è una crisi dell'euro, eccetera, eccetera. La crisi è una crisi di questa incapacità del capitale di valorizzarsi. C'erano due informazioni un mese fa sui giornali. Una diceva che nei paradisi fiscali ci sono 21.000 miliardi di dollari che sono depositati lì. Poi se leggevate l'articolo, in vero sono 32.000 miliardi di dollari che sono lì. Qualche giorno dopo Le Monde pubblicava un altro articolo in cui diceva, questa famosa città di capitalismo con i fuochi, mi piacciono tanto, diceva perché quanti soldi avevano nei paradisi fiscali. Apple ne aveva 81, Microsoft 50. Era il sottotitolo che era importante. Poi lui diceva, non sanno cosa farsene. E questo è il problema. Cioè, non sanno dove investire. C'è una crisi della valorizzazione, è questo che la crisi, per cui non è che il fatto che la BCE intervenga risolverà il problema, come dice Christian, sarà per qualche tempo un guadagno di respireranno per qualche tempo. Ma il fondo della crisi è questo, cioè il fondo della crisi è questa incapacità di valorizzarsi, per cui anche 32.000 miliardi, se non si valorizzano, sono zero dal punto di vista capitalistico. Capitale è solo moneta che si valorizza, se non si valorizza ed è in questa situazione che entra il meccanismo dell'imposta. L'imposta che in realtà sono dei prelievi che hanno differenti forme. La prima è quella della tassazione. Ho visto i dati sull'Italia negli ultimi 4 anni, sono riusciti in ogni modo a prendere tipo 329 miliardi di euro che sono riusciti a prendere dalle tasse della gente, di cui 55 sono costituiti da nuove tasse. La pressione fiscale monta, eccetera, eccetera, non ci sono solo questi, perché ci sono i tagli nella spesa pubblica, ci sono i tagli dei salari, c'è le privatizzazioni che sono in corso, che sono delle privatizzazioni importanti. Per cui dal punto di vista teorico, invece, sempre in questo testo di Mille Piani, mi sembra una cosa su cui bisognerebbe lavorare, questo rapporto tra le tasse e la moneta. Cioè, in realtà loro sostengono che la moneta nasce dalle tasse. C'è due meccanismi, adesso non sto qui a spiegarlo, però la cosa interessante è che le condizioni della produzione sono date da questo rapporto tra imposta e moneta. Per spiegarlo in maniera molto semplice, se noi pensiamo al fordismo, noi abbiamo sempre questa cosa di Bretton Woods dei rapporti monetari, questo va benissimo. Però non è la sola condizione perché il riformismo keynesiano fosse possibile. L'altra condizione era quella di espropriare il capitale finanziario. Cioè il keynesismo ha funzionato, e tra l'altro dopo dimostrerò perché non è più possibile questa cosa, io non sono convinto che un keynesismo sia possibile, perché giustamente non può fare questa operazione quella di espropriare il capitale finanziario. Cioè l'eutanasia del reddito, del rentier, era questa cosa qui. Le politiche fiscali, che tassavano fino all'80%, era una possibilità di sbloccare il capitale finanziario. Le nazionalizzazioni che sono state fatte dopo la guerra, questa espropriazione che ha permesso una nuova, sempre all'interno dell'economia capitalistica, distribuzione della proprietà. Quello che Robert Castel dice proprietà sociale. Oggi questo non è più possibile, quindi il riformismo non è possibile perché non può operare queste condizioni. Cioè, l'eterogeneità relativa che c'era tra capitalismo industriale e capitalismo finanziario non esiste più. L'eterogeneità relativa che c'era tra Stato e capitale, tra Stato e società, questa è stata cancellata dal fordismo e poi dal neoliberismo. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che è paradossale, non sanno cosa fare e non hanno l'alternativa riformista davanti. È questo qui il problema, penso. Ma evidentemente queste tecniche fondamentalmente il governo neoliberale si caratterizza per questa capacità di mettere in atto da prima queste tecniche fiscali. Da questo punto di vista la governamentalità è completamente cambiata. In realtà volevo fare un discorso sulla governamentalità, però era troppo lungo. Dico solo una cosa: sarebbe interessante ripartire dalla tesi principale, giustamente tutto il concetto di governamentalità bisogna passare quella che ha fatto Foucault, lì ci sarebbe una critica da portare in maniera molto radicale, perché la tesi principale dei due testi sulla governamentalità, i due corsi che trattano questo problema, sono stati smentiti clamorosamente dalla crisi. Cioè la tesi principale di Foucault è che il governo neoliberale si pone sempre il problema se bisogna governare, e dice la risposta è governare il meno possibile. È chiaro che non siamo in questa situazione, esattamente il contrario che si verifica. C'è una governamentalità portata all'eccesso, questi governano tutto, cioè decidono su tutto. E anche qui vorrei utilizzare, però non posso sviluppare questo concetto, il punto di vista di Pissarelli sul neoliberismo, perché Foucault da questo punto di vista, accettando, facendo questa ipotesi che secondo me è falsificata dalla crisi, presuppone che il liberalismo abbia avuto un'esistenza, un'efficacia. Deleuze e Guattari dicono nell'Antiedipo che questa storia del liberismo è un'illusione, che non c'è mai stato capitale liberale, c'è sempre stato capitalismo di Stato. Questa mi sembra un'ipotesi fondamentale da sviluppare, e che il liberalismo è stata una delle modalità di soggettazione di questo capitalismo di Stato. Però è un'ipotesi da lavoro da sviluppare. Però mi sembra molto importante. Bisognerebbe ritornare su tutta questa storia della governamentale Foucaultiana, l'ho fatto punto per punto, ma mi veniva una cosa lunghissima perché ho lasciato perdere. Però il punto, però è interessante, perché il neoliberalismo è il cemento che tiene insieme tutto questo discorso, quindi ritornare su queste ipotesi, ma lo faremo ulteriormente. Allora, c'è qualche insegnamento teorico che si può prendere da queste ipotesi che il discorso di Cattura ha tre teste, cioè, a che vedere con quello che abbiamo discusso ieri sulla teoria del valore. Secondo quello che dicono Deleuze e Guattari in questo testo, ognuno di questi testi di Cattura, profitto, rendita e fisco, ha la sua misura e il suo criterio di valutazione. Quindi non c'è solo una misura, ce ne sono tre. Anche qui sono state utilizzate secondo l'evoluzione della sequenza di dominazione capitalistica. È chiaro che nel fordismo c'era la misura lavoro che era la più importante. E ogni dispositivo, dicevo, dato giro, ha il suo proprietario, cioè colui che si appropria di questa cosa qui. Quindi, per semplificare, nel fordismo effettivamente il profitto è la misura, la valutazione, del lavoro, il paragone tra i diversi lavori, la protezione è la protezione istituzionale privata. Però noi abbiamo avuto la fortuna, essendo un po' vecchiotti ormai, di vedere anche l'altra fase, quella della finanziarizzazione, in cui la misura cambia, la misura non è più la misura del lavoro, è una misura sulla possibilità di investimento, e la valutazione cambia, il principio di valutazione non è più lo stesso, e la proprietà cambia. Con la crisi vediamo che si cambia anche la misura, diventano le tasse, diventa questa espropriazione che viene, questa seconda espropriazione, tasse, riduzione dei salari, tagli nella spesa pubblica. Quindi se si vuole, il valore si costituisce all'incrocio di queste tre cose. Non c'è solo un dispositivo, ce ne sono tre, che funzionano in maniera coerente e dinamica. Questo mi sembra molto, molto importante. Per cui, la crisi della legge del valore, la crisi della misura del lavoro ha trovato dei sostituti assolutamente fondamentali. Ci abbiamo permesso all'accumulazione capitalista di continuare, la finanziarizzazione, e adesso questa misura, questa valutazione, che sono assolutamente razionali, evidentemente sono autorizzati, però hanno una loro pregnanza, perché si impongono, cioè questa misura del rimborso è fondamentale, è la valutazione fatta sul rimborso del debito. Per cui parliamo. Quindi anche qui ci sono degli insegnamenti teorici, secondo me, da prendere in considerazione e pensare il valore attraverso il regime di proprietà cambia, il regime di proprietà è cambiato nella finanziarizzazione, perché non era più la protezione del capitalista privato, ma era la protezione dei piccoli. E quindi ci sembra che la proprietà, nella fase in cui stiamo vivendo, in cui c'è l'egemonia di questo terzo testo del dispositivo di cattura, il fisco, sembra che sia la proprietà pubblica, ci viene questa roba della proprietà pubblica. Però, come ho detto prima, visto che dovrei fare tutto un discorso su come è cambiato lo Stato, ma non c'è nessuna differenza tra tutto il capitale in questa fase, perché questa proprietà non è più pubblica, è una privatizzazione anche questa. Per cui vorrei concludere, visto che sono andato abbastanza veloce, solo su welfare. Va bene così? E qui ritorniamo a questo problema dell'appropriazione.
Ah, vabbè. Io prenderei, ho preso qui come riferimento il lavoro di Carl Schmitt che ha fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, voi sapete che Carl Schmitt è considerato come il teorico dell'autonomia del politico, eccetera, eccetera, del stato di eccezione. Ma quello che ha fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale è esattamente il contrario. Cioè, fa un discorso sul declino dello Stato, sulla fine dello Stato. E questo è lo Stato come lo desiderava lui. Questa fine dello Stato è dovuta al fatto che l'economia politica si appropria di questo di questa vita e la trasforma completamente. La trasforma completamente. Lui parla di guerra civile intorno al welfare. Mi sembra che questo tema sia tornato di attualità, perché penso che uno dei problemi fondamentali sia proprio questo, cioè la crisi ha come enjeu, come posta in gioco, questa del welfare. Cioè la crisi prometto di non essere troppo sintetico, quindi vi leggo magari qualche passo. Nella crisi i liberali, sul pretesto di riduzione delle stile improduttive del welfare e su pretesto di una eliminazione dei legami burocratici dello Stato che limiterebbero la crescita, fanno tanto battaglia decisiva per la protezione esclusiva di questo dispositivo di cattura essenziale al funzionamento dell'economia. Cioè lo Stato, come sapete, raccoglie metà, si appropria di circa metà del prodotto nazionale lordo, non so se si dice così in francese, attraverso le imposte, quindi è un meccanismo assolutamente fondamentale di appropriazione e poi di ridistribuzione. Anche qui bisogna rovesciare il punto di vista economicista e assumere la funzione politica del welfare. Le tasse che lo Stato raccoglie, che costituiscono circa la metà della produzione della nazione, pone la questione dell'appropriazione nelle condizioni contemporanee del capitalismo. L'imposta non viene dopo la produzione, non è un semplice strumento di ridistribuzione. L'appropriazione che lo Stato esercita attraverso l'imposta è la condizione della sua produzione, del suo presupposto, come ho cercato di spiegare prima attraverso il fordismo. Cioè la produzione fordista, che è la produzione industriale per eccellenza, se volete, ha come presupposto questa espropriazione di una parte del capitale in una redistribuzione della ricchezza verso, per esempio, i lavoratori della popolazione, evidentemente sotto condizione di impiego, di lavoro, però è stato fatto questo processo che è l'unica possibilità di riformismo e che adesso non c'è più, insisto, non c'è più questa possibilità. La questione dell'appropriazione di Schmitt in questi testi del dopoguerra diventa acuta quando la funzione principale dello Stato, come nello Stato sociale, della protezione sociale di massa, lo chiama così, consiste a distribuire o redistribuire il prodotto sociale. Ma tutta distribuzione presuppone una protezione, dice Schmitt. Prima, questa è una situazione, prima che lo Stato possa distribuire o redistribuire il prodotto sociale, deve prenderlo, che sia attraverso le imposte, dei prelievi di diversa natura, come ho cercato di citare prima, della distribuzione dell'impiego, la svalutazione monetaria o per altri mezzi diretti o indiretti. In ogni modo, dice, le posizioni di distributore e di redistributore sono delle vere e proprie posizioni politiche, delle posizioni di potere che sono loro stesse oggetto di un'appropriazione. Da questo punto di vista la questione dell'appropriazione continua a porsi, e si pone anche oggi, cioè non è che possiamo fare un discorso politico senza parlare di questi presupposti che sono dei presupposti politici, cioè l'appropriazione e la distribuzione, la protezione della proprietà. Dunque, Schmitt in realtà lo stato sociale che stiamo vivendo in realtà è anche la forza che ha la Germania rispetto ad altri paesi è dovuta al fatto che, visto che lo Stato praticamente, questo Foucault invece nel suo libro, nel senso della biofrutti, lo spiega bene, La Germania praticamente si è costituita in uno Stato che è assolutamente funzionale al capitale, e questa la, sia il Giappone che la Germania, non è vero che hanno avuto questo sviluppo economico solo perché non avevano da finanziare lo Stato, è perché avendo lo Stato, il loro Stato distrutto, che non ci fosse mai stato in maniera determinante come in Germania, l'hanno ricostruito come assolutamente funzionale allo sviluppo capitalistico. E Schmitt è entrato in questa discussione, indirettamente, non c'erano, gli ordoliberali hanno avuto un ruolo molto importante nella definizione di questa situazione. Dice, e lui all'epoca di questa, subito dopo la seconda guerra mondiale, riproverava ai partigiani dello Stato sociale di minimizzare il problema dell'appropriazione. Lo mascheravano sotto il problema della ripartizione, negando il fatto che bisogna prendere agli uni per dare agli altri, molto semplicemente. È un problema che si pone anche oggi, non è che voilà. Prendere agli uni per dare agli altri. Non possiamo, non si scappa da questa cosa qui, penso purtroppo. Cioè, espropriare il proprio potere, come diceva il compagno Carlo Marx, non penso che sia un problema che possiamo evitare. Cristian, non penso che si possa evitare attraverso solo un discorso di nuovi investimenti. Dobbiamo passare per queste forme politiche, ma non lo so. Forse mi sto radicalizzando perché non ne posso più di questa crisi, mi stanno proprio su. Dentro lo Stato sociale che Schmitt vede mettersi in piedi dopo la Seconda Guerra Mondiale, Schmitt vede nascondersi un'etica della guerra civile, mascherata in democrazia e in pace sociale dello Stato sociale. Ed è questo che il neoliberismo e la crisi stanno cercando di riappropriarsi. Non è che vogliono lo Stato minimo, vogliono togliere qualsiasi potere dei lavoratori, delle moltitudini che ci vuole sullo Stato sociale. E questo non è che vogliono lo Stato minimo, vogliono appropriarselo completamente, perché lì si decide a chi prendere e chi dare. Se vedete per esempio questa roba Warren Buffett, che ha detto suo discorso dopo aver detto 10 anni fa c'è una guerra civile, c'è una guerra sociale civile in corso, lo stiamo vincendo noi, ha detto forse stiamo vincendo però andiamo verso il suicidio collettivo, e quindi ha fatto questo discorso dicendo la mia segretaria c'è una aliquota di imposizione che è il doppio della mia, cioè perché è questo potere sullo Stato che decide chi paga e chi prende. E dall'inizio, praticamente questi non hanno mai digerito, in realtà i neoliberali non hanno mai digerito questo riformismo keynesiano, cioè non hanno mai riformismo perché c'è stata una forma di espropriazione riformista che però era reale, e questi se la stanno riprendendo tutta, un po' alla volta se la stanno riprendendo completamente. Se voi leggete per esempio, nei tutti i programmi, il programma della rifondazione sociale francese del 1999 scritto da Kessler e da un allievo di Foucault, ha questo problema fondamentale, dice il problema è che il sociale si è ripreso, ha messo le sue mani su questo bottino sociale, deve toglierle assolutamente, e dall'inizio. E hanno cominciato come sempre dal ciclo di disoccupazione, queste spese qua. E qui stanno dando una battaglia decisiva intorno a questo problema del welfare. E, infatti, Schmitt non chiamava neanche questo Stato sociale Stato, non voleva chiamarlo Stato, perché diceva che era stato assolutamente conquistato dalle forze economiche, dal capitale, però il capitale è un rapporto, quindi era stato conquistato dalla lotta di classe che se l'era appropriato. Quindi per lui non era una forma di Stato, lo chiamava Stato totale, che non vuol dire Stato totalitario, vuol dire totalmente acquisito dalle forze economiche. E penso che il grosso della battaglia che è stata sviluppata dal neoliberismo e che si sta sviluppando adesso è effettivamente per respingere questi tentativi di appropriazione su questo bottino sociale. Del resto questo programma della
della Rifondazione Sociale Francese aveva questa questa funzione. Cioè, per esempio, Kessler e come cazzo si chiama il Revoli? E Val avevano calcolato 1500 miliardi, il dottino di cui dovevano internalizzare attraverso lo Stato. Dice, il keynesismo li ha portati all'esterno dell'impresa, devono tornare nell'impresa. Ecco, quindi questa è la situazione sociale, cioè non è che sia una situazione politica, non è che sia molto, io sono abbastanza pessimista, non è che sia molto, secondo me, cioè è difficile dare una situazione, perché c'è questo blocco della valorizzazione e questo blocco della possibilità riformista, che penso che siano reali, cioè penso che non ci sia questa possibilità di riformismo. Come ne usciranno? Punto di domanda, non si sa. Dall'altra parte, non si sa perché non lo sanno neanche loro, eh. C'è stato questo diversivo che dura ancora l'euro, eccetera, sembra che tutto giorno intorno all'euro i debiti dello Stato, in realtà la crisi è negli Stati Uniti, la crisi è il blocco di questa capacità del sistema finanziario di catturare più svalore. Però non hanno trovato un nuovo metodo di cattura del più svalore, perché questa forma di appropriazione che stanno mettendo in atto, questa seconda espropriazione, che è una seconda espropriazione che si sta verificando, è soltanto distruttiva per il momento, non è la distruzione creativa come diceva Schumpeter, la distruzione pure è semplice, non c'è niente di prospettivo, perché non vogliono cambiare le condizioni della protezione della proprietà, su questa cosa non cambiano assolutamente, perché abbiamo delle elite, vedete, è assolutamente sconvolgente come le elite siano osservatrici. Dopo la seconda guerra mondiale erano tutte riformiste, la maggior parte delle riforme che in Francia della sicurezza sociale sono state dalla destra. Oggi è il contrario, la sinistra è assolutamente conservatissima, perché sono queste impossibilità. Cioè, o sono deficienti o sono cinici, perché è chiaro che non è la crisi, non è dovuta al debito, ma non si possono neanche pensare che siano soltanto che non siano incapaci di leggere quello che sta succedendo, c'è questo cinismo del fatto che effettivamente non hanno delle proposte politiche. Il problema è che anche noi non è che siamo messi molto bene da questo punto di vista. In questo senso sono un po' pessimista. Nel senso che, non so, io volevo pensare non solo alla legge del valore della produzione, ma cominciare a pensare veramente che cosa potrebbe essere una rottura. Nella storia del movimento operaio, la prima internazionale, il leninismo, hanno inventato la classe operaia in realtà. Partendo da quello che c'era, però l'hanno inventata. Hanno inventato, e questa cosa ha funzionato perché hanno reinventato una maniera di organizzarsi, una maniera di lottare. Penso che questo dovremmo porcelo anche noi il problema. Però su questo non saprei cosa dire. Finisco solo attraverso una citazione che trovate nel Capitale, che è una citazione carina di Marx, che ci sta quasi unita in peso nei suoi testi del dopoguerra. Allora c'è un dialogo tra il maestro e un bambino. Il maestro di scuola dice: dimmi bambino mio, da dove vengono tutte queste ricchezze? Tu non puoi essere procurato da solo. E lui dice, il bambino risponde: vengono da papà. E lui dove le ha prese? E dal nonno, dice il bambino. E il maestro insiste, in fondo, dimmi, dov'è che vengono? E il nonno da dove le ha prese? E lui dice, le ha prese. Thank you.